Fu però durante questo periodo particolarmente pericoloso che mio zio si lasciò andare a un gesto sconsiderato. Alla fine del luglio del 1942 arrivò a Cléry la notizia della retata de Veldiv. Quella sera eravamo al ristorante Clos Joly, una di quelle riunioni attorno a una vecchia bottiglia a cui il proprietario invitava di frequente il suo amico Ambroise Fleury. Certe volte Duprat, che si dilettava a scrivere, ci leggeva una sua poesia in versi alessandrini, ma quella sera sembrava d'umore particolarmente cupo. L'hai saputa la notizia, Ambroise? La retata del Veldiv. Quale retata? Hanno rastrellato tutti gli ebrei e li hanno deportati in Germania. Mio zio rimase in silenzio. In quel momento non c'erano più aquiloni a cui potersi aggrappare. Duprat picchiò un pugno sul tavolo. Anche i bambini! Ringhiò. Gli hanno consegnato anche i bambini! Non li rivedremo mai più! Ambroise Fleury aveva in mano un bicchiere di vino. Fu l'unica volta in vita mia che gli vidi tremare la mano. Dunque, ascolta, a te lo dico, Ambroise, per il Clos Joly è un brutto colpo. Mi dirai, cosa c'entra? E invece c'entra! Totalmente, totalmente, cazzo! Un uomo come me che si fa in quattro per preservare una certa immagine della Francia, una cosa del genere non la può accettare. Ti rendi conto? Dei bambini mandati a morire. Lo sai cosa faccio? Chiudo per una settimana, per protesta. Naturalmente dopo riaprirò, perché ai nazisti farebbe un gran piacere se chiudessi definitivamente. È da tanto che cercano di distruggermi. Quello che vogliono è che la Francia rinunci a essere se stessa. Però chiudo per 8 giorni, è deciso. C'è totale incompatibilità tra il Clos Joly e il fatto di consegnare dei bambini ai crucchi. Nessuno aveva mai sentito Duprat pronunciare la parola crucchi. Mio zio posò il bicchiere sul tavolo e si alzò. La faccia gli era diventata grigia e sembrava avere il doppio delle rughe. Pedalammo nella notte sulle nostre biciclette cingolanti. C'era una bella luna. Mi lasciò davanti a casa senza una parola e si chiuse nel laboratorio. Non sono riuscito a dormire. A un tratto capivo che ci servivamo molto dei tedeschi e perfino dei nazisti per coprirci. Da tempo mi si era venuta ad annidare nella mente un'idea di cui in seguito ho fatto molto fatica a liberarmi e forse non mi sono mai liberato del tutto. I nazisti erano umani e ciò che di umano c'era in loro era la loro disumanità. Lasciai la Motte alle 4 del mattino. Dovevo andare a Reims, vedere Subaber e individuare con lui sulla carta i nuovi terreni di atterraggio e anche avvertire i compagni di evitare per un certo tempo la Motte. Partendo da casa vidi che il lume nel laboratorio era sempre acceso. Mi dissi non senza irritazione che bisognava essere un francese davvero testardo per confezionare aquiloni in un'ora di tali bassezze. I bambini sono sempre stati i loro migliori amici. Mi sembrava che se Ambroise Fleury aveva in mente di far salire in cielo il suo Montaigne o il suo Pascal in un'ora simile, il cielo glieli avrebbe risputati in faccia. Tornai a casa 2 giorni dopo, verso le 11 del mattino. Feci gli ultimi chilometri a piedi, spingendo la bicicletta. Avevo già rattoppato ogni gomma una decina di volte, dovevo risparmiare quello che ne restava. Ero arrivato nella località cosiddetta del Petit Passage, dove adesso c'è una lapide in memoria di Jean Vigo, 16 anni, che dopo lo sbarco era stato catturato dai miliziani con le armi in pugno e fucilato sul posto. Mi fermai per accendermi una sigaretta, ma mi cadde dalle labbra. Nel cielo sopra la Motte c'erano 7 aquiloni, 7 aquiloni gialli, 7 aquiloni a forma di stella ebraica. Lasciai lì la bicicletta e mi misi a correre. Nel prato davanti alla baracca c'era mio zio, circondato da alcuni bambini di Clos, che guardavano in alto dove fluttuavano le 7 stelle della vergogna. con le mascelle serrate, le sopracciglia aggrottate, la faccia dura tra il cespuglio di capelli grigi e i baffi, il vecchio sembrava una polena che avesse perduto la sua nave. I piccoli 5 maschi e una bambina li conoscevo tutti, i Fournier, i Blanc, i Bossis. Avevano la faccia seria. Mormorai, adesso vengono. Ma prima vennero gli altri, mica molti, i Cailleux, i Monnier e papà Simon, che fu il primo a togliersi il berretto. Mio zio fu portato via in serata, lo tennero 15 giorni. Fu Marcelin Duprat a tirarlo fuori. Eravamo suonati noi Fleury, di padre in figlio, lo sapevano tutti, spiegò. Una follia ereditaria. Si trattava di quello che una volta si chiamava il mal francese, aveva radici lontane. Non bisognava prenderci sul serio, se no si rischiava di provocarne di cose serie. Duprat fece muovere tutte le pedine, e lui ne conosceva, da Otto Abetz a Fernand de Brinon. Il giorno dopo l'arresto, la Citroën di Gruber si fermò davanti alla casa, seguita da un camion di soldati. Gettarono la rinfusa sul prato tutti gli aquiloni e vi appiccarono fuoco. Gruber, con le mani dietro la schiena, guardava bruciare ciò che vecchie mani francesi avevano così amorosamente assemblato. La moto fu perquisita come mai prima. Gruber aveva riconosciuto il nemico. Ci si mise di persona, ficcando il naso dappertutto, come se si fosse trattato di qualcosa di palpabile, di materiale, che si poteva distruggere. Mio zio fu liberato una domenica, riportato alla moto da Marcelin Duprat. Le sue prime parole, quando vide il laboratorio vuoto, con tutti i suoi pezzi andati in fumo, furono: «Ora ci rimettiamo al lavoro». Da Gli Aquiloni di Romain Gary.